redigio.it e la storia continua.
Ma perché l'Italia in Libia? Ieri come oggi, 2017. Il 29 settembre 1911, dopo un ultimatum che concede alla sublime Porta 24 ore di tempo per sottomettersi alle pretese italiane, il governo Giolitti dichiara guerra alla Turchia. Coerentemente con tutta la sua impostazione politica, Giolitti era sempre stato contrario alle avventure coloniali e neppure ora, probabilmente, e probabilmente gli sorride l'idea di impegnare le già scarse risorse dell'Italia in un conflitto che sarà in ogni caso dispendioso. Ma al punto in cui sono giunte le cose, dopo un'intensa campagna stampa che ha visto scendere in lizza anche un poeta come il Pascoli, di solito così schivo, Giolitti, se non ha cambiato opinione sulle guerre, è stato costretto a cambiare tattica. Forse anche nella convinzione di poter imbrigliare con la guerra l'opposizione di destra. A intervenire in Libia lo spingono le pressioni degli ambienti economici e dell'alta finanza, le esortazioni, spesso rumorose, dei nazionalisti, nonché le volontà di dare soddisfazione alle destre dopo tante concessioni alle sinistre. Sul conto della Libia corrono inoltre voci di mirabolanti ricchezze naturali che aspettano solo di essere portate alla luce e sfruttate. Gli esperti aggiungono che vi si trovano sconfinate e fertilissime terre dove potranno vantaggiosamente migrare migliaia di contadini italiani tradizionalmente affamati di terra. Si tratta in realtà di argomenti fantasiosi, fatti apposta per giustificare un'impresa dettata solo da considerazioni di prestigio e da fattori emotivi. Sta di fatto che alla fine di settembre Giolitti manda improvvisamente il suo ultimatum ai turchi, protestando contro il rafforzamento delle basi militari ottomane in Libia e contro la provocatoria ostilità turca alla penetrazione economica italiana e dichiarando che l'occupazione da parte dell'Italia è imposta dalle esigenze generali della civiltà. Alla stesura dell'ultimatum collabora attivamente il ministro degli esteri, Marchese Antonio di San Giuliano, ex sindaco di Catania, di tendenze conservatrici e triplicista convinto. Ricevendo l'ultimatum italiano, i turchi non hanno che due alternative: cedere e consegnare la Libia agli italiani o combattere. L'impero ottomano non è più che l'ombra di se stesso e il sultano, piuttosto che imbarcarsi in un conflitto, è disposto a fare concessioni. Ma Giolitti ormai si è fatto prendere la mano dai bellicisti a oltranza. Forse per la prima unica volta nella sua vita anche il freddo, smagato statista piemontese si lascia sedurre da sogni di gloria militare. L'Italia si appresta così, con eccessivo ottimismo, a scendere in guerra. Dal punto di vista strategico e militare, l'impreparazione italiana risulta pressoché assoluta. Le forze armate non sono state adeguatamente preavvertite. Scarseggiano i rifornimenti e le armi. L'unica industria in grado di fornire attrezzature moderne anche in campo bellico è la Fiat di Torino, che infatti viene indotta a intensificare la produzione. Alla vigilia della guerra libica, la Fiat è già una grande e fiorente industria, impegnata soprattutto nella costruzione dei veicoli a motore. Dal 1908 l'azienda torinese ha però iniziato anche la costruzione di armi e di motori per aeroplani. Ed ora il suo contributo si dimostra essenziale per il successo italiano in un conflitto che, secondo Corradini e i suoi amici nazionalisti, dovrebbe risolversi in una passeggiata e che riserva invece anche delle difficoltà insospettate. Il poco o nulla di serio che si è fatto per prepararsi militarmente alla guerra africana è anche la conseguenza di una errata valutazione della realtà libica. Si è infatti convinti, da molte parti, che basta una campagna di poche settimane e qualche cannonata ben assestata per disperdere le deboli guarnigioni turche. Si è anche sicuri, sul fondamento di informazioni interessate, che le tribù indigene arabo-berbere, pur di liberarsi dei turchi, oppressori, siano pronte a solidarizzare con le liberatrici truppe italiane comandate dal generale Caneva. Viceversa, l'una e l'altra previsione si riveleranno sbagliate. Così come del tutto errata, si rivela l'idea che le grandi potenze si dimostrino indifferenti di fronte all'intervento italiano destinato a sconvolgere gli equilibri politici esistenti nel Mediterraneo. Persino i governi amici di Vienna e Berlino, legati a Roma dal Trattato della Triplice, si dichiarano contrari all'impresa libica, definendola una pericolosa e cinica violazione del diritto internazionale. Ma comunque sia, l'avventura coloniale di Giolitti cominciata il 5 ottobre con lo sbarco di truppe italiane a Tripoli, è destinata a concludersi dopo un anno di operazioni con un parziale successo italiano. La vittoria, tuttavia, è limitata dal fatto che il controllo italiano non si estende oltre a una ristretta fascia costiera del territorio libico ed è stata ottenuta più in virtù della debolezza turca che della potenza italiana. Il Trattato di Losanna del 1912 sancirà il successo dell'Italia e la sua sovranità in terra libica.